Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi. John Lennon. Una musica a forma di doodle.
Number 9, 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 number 9.
Revolution 9 inizia con una voce. Non è quella di John Lennon, è quella di un ingegnere della EMI che stava testando un nastro. Lennon la taglia, la mette in loop e la trasforma in arte, un prodigio musicale. È così che funzionava la sua mente. Prendeva qualcosa di ordinario e lo lasciava deragliare, come uno scarabocchio su un pezzo di carta. Lennon disse che Revolution 9 era un quadro inconscio, non una canzone, non una composizione, neanche un disegno. Qualcosa che emerge prima che la mente decida cosa fare. Non lo aveva pianificato. Lo aveva lasciato accadere, come tutti i suoi doodles, come tutto il suo nonsense, come tutta la sua musica. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta su un foglio bianco. Un foglio pieno di scarabocchi, animali impossibili, parole che diventano disegni e disegni che diventano parole. Siamo a Liverpool, fine anni 50. Un ragazzo disegna invece di studiare. Si chiama John Lennon e quegli scarabocchi nella sua mente sono già musica immortale. Nel 1964 Lennon pubblica quegli scarabocchi in un libro intitolato In His Own Right. Parole storpiate, frasi che si mangiano la coda. Immagini che non stanno ferme. Il mondo scopre che il Beatle più famoso del pianeta pensa in nonsense. E 3 anni dopo quel nonsense entra in una canzone che nessuno capisce e che nessuno dimentica. I'm the Walrus nasce da una lettera. Un ragazzo della Quarry Bank High School di Liverpool, la scuola che Lennon aveva frequentato da giovane, gli scrive per dirgli che il suo insegnante analizza i testi dei Beatles in classe. John legge la lettera e ride, poi prende carta e penna e decide di scrivere qualcosa che nessuno potrà mai analizzare. I Am the Walrus nasce nell'attico della casa di Kenwood, nel Surrey, dove John Lennon aveva costruito un piccolo studio di registrazione, e Cynthia Lennon descriverà come un caos creativo, una stanza che sembrava già il doodle mentale della canzone che stava nascendo. John mette insieme tre canzoni abbozzate, Viaggi in acido, una poesia di Lewis Carroll, frammenti del Re Lear di Shakespeare, registrati direttamente dalla radio mentre cambiava le frequenze. Il risultato è I'm the Valrus, un flusso di immagini senza gerarchia. A chi cercava significati nascosti disse semplicemente lasciamo che si scervellino. Era il 1967, aveva 36 anni e stava già giocando con un'altra lingua. C'è un dettaglio che dice tutto sul rapporto di Lennon con il significato nascosto di I'm the Valrus. Quel pezzo uscì come lato B del disco, quello che non si trasmetteva in radio, quello che solo chi comprava il singolo poteva scoprire. Lennon lo sapeva e probabilmente lo volle così. La canzone più indecifrabile, più sovversiva, più libera che avesse mai scritto, nascosta sul retro di un disco. Come qualcosa che esiste solo per chi sa dove cercare. Hello Goodbye era la facciata, I'm the Valrus era la verità nascosta. Ma il nonsense di Lennon non è solo provocazione, è un metodo. Come nei suoi scarabocchi, anche nella musica il significato non si fissa mai. Scivola dentro i ghirigori, resta sospeso, come in un'altra canzone, scritta nello stesso anno, in cui un luogo dell'infanzia diventa un paesaggio mentale. Let me take you down.
You can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Lennon aveva iniziato a disegnare molto prima di suonare. A scuola riempiva i quaderni di figure strane, animali deformati, parole spezzate. Era un altro modo di pensare. Uno di quei quaderni, intitolato My Anthology, venne venduto all'asta nel 2006 a Londra per 190.000 euro. Dentro c'erano schizzi, filastrocche storpiate. Lennon rileggeva Alice nel Paese delle Meraviglie almeno una volta all'anno, anche da adulto. Era il suo libro preferito. Strawberry Fields Forever nasce da un posto reale, un giardino dell'Esercito della Salvezza a Liverpool, dove Lennon giocava da bambino, e diventa un paesaggio mentale dove tutto è possibile. Il doodle non è sul foglio, è nella musica. Le immagini si sovrappongono, il tempo si flette dentro la melodia. La voce sembra arrivare da un posto che non esiste, come uno scarabocchio che prende vita. Lennon cercava qualcosa di più sfuggente, una parola sentita in sogno, un'immagine che non si lascia spiegare, come se la musica potesse nascere da qualcosa che la mente cosciente non controlla, come quella frase che gli ronza in testa, Abo Wakava Posse Posse. Questa canzone nasce letteralmente da un sogno. Lennon si sveglia con una frase in testa, abba wakawa posse posse, parole senza significato in nessuna lingua conosciuta. Le mette nella canzone così come sono. È il 1974. Sono passati 7 anni da Yemd Valrus, ma il metodo è lo stesso. Lasciare che il linguaggio faccia quello che vuole, senza correggerlo. È questo il doodle sonoro di Lennon. Non il disegno sul foglio, ma la frase che arriva prima ancora che la mente si svegli dal sogno. Ma c'è un momento nella sua carriera in cui smette di giocare con le parole. Inizia a smontare tutto, i Beatles, Dylan, i miti. Come se dopo anni di scarabocchi avesse deciso di mettere da parte la matita per prendere la gomma e cancellare ciò che non gli andava, anche Dio. God è il contrario dei doodle. Non aggiunge grovigli mentali, li cancella. Lennon elenca in questa canzone tutto ciò in cui non crede più. La magia, la Bibbia, Hitler, Gesù, Kennedy, Buddha, i Beatles. E lo fa con la stessa ostinazione con cui da bambino riempiva i fogli. Solo che stavolta invece di aggiungere, toglie. È il 1970. I Beatles si sono appena sciolti. E Lennon chiude la canzone con una frase che vale come sigillo di tutta la sua poetica. Ero il tricheco, ma adesso sono John. Il doodle si è fermato e per la prima volta il foglio è bianco. Molte delle canzoni di John Lennon sembrano nascere vicino a uno stato di sogno, ma ogni volta in modo diverso. In Strawberry Fields Forever la memoria dell'infanzia si deforma fino a diventare un luogo mentale. In Nine Dream il sogno entra direttamente nella musica senza essere interpretato. Una frase sentita nel sonno, lasciata lì così com'era, come uno scarabocchio mentale che Lennon decida di non correggere. In Across the Universe è il linguaggio stesso che comincia a scorrere come in uno stato ipnotico, quasi scritto nell'inconscio. Dirà che la canzone si è scritta da sola, come un doodle fatto senza pensarci, come qualcosa che la mano conosce prima della mente. Across the Universe è forse il punto più vicino a quello che Lennon ha sempre cercato. Lasciare che il linguaggio smetta di obbedire alla ricerca di un significato e diventi puro movimento mentale. Le parole scorrono come pioggia infinita dentro un bicchiere di carta. Across the Universe è il momento in cui il doodle smette di essere disegno e diventa coscienza che galleggia dentro il suono. Thank you.
like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe.
Lennon non smetteva mai di disegnare. Quando Sotheby ha messo all'asta la sua collezione privata, sono emersi disegni che il mondo non aveva mai visto. Uomini panciuti che portano a passeggio creature umanoidi, un gigantesco Sherlock Holmes che esamina un minuscolo sospettato, una Biancaneve coperta di pelo pronta a mordere la sua mela. Non erano illustrazioni, erano pensieri. Il modo in cui Lennon elaborava il mondo quando le parole non bastavano. John Lennon dirà che le parole sono già di per sé un gioco mentale. The lyrics are a mind game itself. Non ha mai spiegato i suoi scarabocchi, non ha mai spiegato davvero il nonsense. Perché sapeva che il momento in cui una cosa si spiega, smette di essere viva. Tutta la sua musica funziona così. Ti prende per mano e poi ti lascia fluttuare dentro un'immagine che non si chiude. Come uno scarabocchio che scappa dal bordo di un foglio. Come un ritornello che continua a girare nella mente anche quando la canzone è finita. Le canzoni sembrano ancora oggi pensieri lasciati aperti, doodles mentali che continuano a girovagare dentro il suono. Forse è questo il vero mind game di John Lennon, usare il gioco, il nonsense e i doodles per arrivare in un punto dove il linguaggio prende la verità per mano. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.
Some kind of druid.
Find the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.